A come Atlante, geopolitica e materie prime.
Buongiorno a tutti e a tutte da Sara Milanese, bentrovati ad A come Africa. Come sempre il giovedì questa trasmissione si declina e va nel continente africano. Parleremo di carnevale oggi in trasmissione, prima però andremo in Senegal per raccontare la protesta in corso degli studenti universitari. Iniziamo però con un paio di brevi aggiornamenti da due delle zone di crisi del continente. La prima riguarda il Madagascar, dove è ormai salito a 60 il numero di morti accertati dopo il passaggio dell'ultimo ciclone e l'11 febbraio scorso il governo in carica, ricorderete che si tratta di un governo di transizione dopo che il presidente Rajoelina è stato spodestato dalle proteste di piazza dei mesi scorsi, ecco, il governo ora ha dichiarato lo stato d'emergenza proprio a causa della devastazione causata dal ciclone. In Sudan invece intanto si avvicina il quarto anniversario dell'inizio della guerra e proprio in questi giorni le agenzie ONU hanno lanciato un appello urgente per la raccolta di aiuti. Servono, secondo l'UNHCR, l'Agenzia ONU per i rifugiati, 1,6 miliardi di dollari per garantire l'assistenza ai quasi 6 milioni di sudanesi che hanno cercato rifugio in questi anni nei paesi confinanti. Il conflitto, l'abbiamo raccontato anche in questa trasmissione, ha raggiunto ormai le regioni meridionali del Sudan che si trovano al confine con il Sud Sudan, altro paese in una fase molto delicata della sua storia. Ora, come anticipato, andiamo però in Senegal. Quello che sentite è l'audio di uno dei video più virali degli ultimi giorni, riguarda le proteste degli studenti universitari, mostra un edificio in fiamme a Dakar, è un edificio che è una residenza universitaria, è stato uno dei luoghi dove si è manifestata in maniera più violenta la protesta, che ha portato anche degli scontri tra polizia e manifestanti. Ecco, il mondo universitario in Senegal è in protesta, in movimento da mesi ormai, da dicembre. La protesta è nata soprattutto a causa dei ritardi dell'arrivo delle borse di studio. All'inizio di febbraio però la morte di uno studente durante le manifestazioni, in particolare a Dakar, ha radicato ancora di più il movimento di protesta e sotto accusa, come dicevamo, c'è anche la violenza della polizia nei confronti degli studenti. Noi ne abbiamo parlato con il giornalista Stefano Pancera, che per Africa Rivista segue anche queste vicende, che collabora anche con altre testate, tra le quali il Fatto Quotidiano. Ecco, con lui siamo partiti proprio dalle ragioni delle proteste.
La situazione sostanzialmente è questa, cioè gli scontri delle scorse settimane non sono stati un fulmine al ciel sereno, in realtà sono l'esplosione di una situazione di crisi che c'è da tempo e sostanzialmente da una quindicina di mesi sostanzialmente. Quindi che cosa è successo? Che c'è una situazione di crisi in Senegal, di crisi economica importante. Tenete conto che il 70% delle entrate del governo serve per pagare i debiti, quindi c'è una situazione di difficoltà, c'è bisogno quindi di tagliare e dove si taglia dove è più semplice, quindi nelle borse di studio. Borse di studio che però sono importanti per gli studenti, perché non sono delle borse di studio tipo le nostre, ma sono le uniche che permettono agli studenti di vivere, proprio di mangiare, di sopravvivere, quindi sono sostanzialmente proprio la base della loro vita. Quindi fai conto che la borsa di studio oggi è di circa 70 euro al mese, ma che appunto non è un bonus, ma serve per affittare le stanze e vivere nel campus. Bloccate da, quindi non vengono pagate, quindi circa 15 mesi e conseguentemente ci sono state delle proteste che si sono nel tempo ovviamente sempre più aggravate, diventate sempre più forti, fino all'ultima del 9 febbraio, dove gli studenti si sono rifiutati di pagare le mense. E lì è nato lo scontro, e la cosa grave è che la polizia è intervenuta in maniera pesante durante questi scontri, e c'è scappato il morto un ragazzo che ha 21 anni, che è Abu Tayyeba, si chiama, e sostanzialmente, e questa è una cosa molto grave perché non ci si aspettava, insomma, il Senegal è un paese democratico, non è un paese autoritario, non ci si aspettava che la polizia intervenisse in maniera così forte e che uno degli studenti morisse. E a questo punto c'è stata subito una rivolta per capire perché è morto, e il problema è che gli studenti dicono che la polizia ha picchiato a sangue questo ragazzo fino a ucciderlo, mentre la commissione d'inchiesta, che era proprio ieri, ha dato il suo referto, ha detto: no, non è vero, questo ragazzo è morto perché è caduto, si è buttato, è caduto dal quarto piano dell'università perché c'era del fuoco e non riusciva a respirare.
E anche queste sono due versioni che sono così diverse, difficile pensare che si riesca a fare una vera chiarezza, no? Nel breve termine. Anche questo immagino che sia un elemento che sta fomentando poi la rabbia degli studenti. Alla denuncia dei ritardi delle borse di studio si stanno man mano aggiungendo anche altri motivi, non solo questa dell'aggressività della polizia, ma proprio delle difficoltà che gli studenti universitari trovano nel sistema, che si aspettavano probabilmente cambiasse un po' a 2 anni quasi dall'arrivo del nuovo presidente.
Assolutamente sì, fai conto che ci sono tre richieste, diciamo così, degli studenti per poter tornare a una situazione di, diciamo, di dialogo e di tranquillità con Bassirou Diomaye Faye, che è il presidente. E sono sostanzialmente il pagamento delle borse di studio, compresi tutti gli arretrati, una verità vera sulla morte di questo ragazzo, e anche la scarcerazione dei tre, oggi ci sono tre ragazzi che sono i rappresentanti dei tre movimenti studenteschi più importanti dell'università, Diop, che è una delle università più importanti ovviamente del Senegal, è l'università più importante del Senegal, e che devono andare a processo, e l'esito anche di questo processo sarà importante per capire quali sono gli equilibri. Hai detto una cosa importante, cioè l'università è un po' il cuore della nuova politica, senegalese, perché proprio questi ragazzi, tenuto conto che anche l'università, mi pare dal giugno 2023 a febbraio del 24, quando c'era ancora Macky Sall, era stato, che rimase chiusa, era stato il centro proprio delle proteste che hanno portato poi all'attuale governo, quindi a Ousmane Sonko, che era in galera, e a Bassirou Diomaye Faye, che è il presidente, che anche lui era in galera. Quindi gli studenti non sono una parte accessoria, diciamo così, della politica senegalese, sono stati proprio la base, il centro, il fuoco, il fulcro di chi oggi è al potere, che si trova in una situazione difficile perché gli studenti si sentono traditi, la Gen Z sostanzialmente si sente, almeno fino a questo momento, tradita dalle speranze che invece contava, come giustamente hai detto tu, su questo governo. Ovviamente, come abbiamo accennato prima, ci sono delle oggettive difficoltà economiche, perché come dicevamo il 70% delle risorse del Senegal viene speso per pagare i debiti, quindi non ci sono soldi. Hanno scoperto un buco oltre ai debiti correnti lasciato da Macky Sall di circa 7 miliardi di dollari, che insieme alle spese correnti fa circa 11 miliardi di debiti, quindi sono tanti soldi, e conseguentemente c'è un po' una frattura. C'è un'altra cosa, tra l'altro, abbastanza importante, proprio relativa alla postura del governo rispetto ai fatti di questi giorni, ed è che Ousmane Sonko, primo ministro, pur ammettendo un eccesso, diciamo così, di violenza da parte della polizia, dicendo che comunque faranno delle inchieste, ha in ogni caso accusato gli studenti di essere in qualche modo manipolati da, non si capisce quali, o forze oscure di opposizione. Quindi non ha detto: ok, abbiamo sbagliato, andiamo a fare un'indagine. Ha detto: sì, forse adesso vediamo dove abbiamo forse sbagliato, dove abbiamo ceduto, ma attenzione perché voi non siete dalla parte della ragione.
Certo, e questa sembra quasi, no, una dichiarazione che va a smontare invece le ragioni della protesta, che restano più che valide, e considerate le difficoltà che ci raccontavi proprio per gli studenti a portare avanti gli studi senza le borse che gli sono state promesse. Come stanno facendo? Come fanno in effetti, con così tanti mesi di ritardo, a riuscire a essere in tempo con gli studi? Sono costretti a lavorare o a lasciare, addirittura abbandonare gli studi?
Sicuramente la situazione è decisamente fluida e difficile, cioè in questo anno e questi 15 mesi non è che l'università abbia funzionato a meraviglia, e come giustamente hai detto tu, gli studenti si sono dovuti arrangiare. In questo momento l'università è chiusa, la stragrande maggioranza di loro è tornata a casa, e su quello che succederà, e se, come, quando riprenderanno i corsi regolari e la vita regolari all'università è tutto da vedere. La situazione in questo momento è comunque di tensione, non è per niente facile, sicuramente.
Ecco, è una tegola, dicevamo, per quel che riguarda il presidente Faye, ma non è l'unica. È molto più impegnato il governo in questo momento ad affrontare i temi economici, o questa è una delle priorità dal tuo punto di vista e dovrà essere in qualche modo affrontata a breve proprio per evitare che cresca il malcontento e vada ad intaccare anche il consenso politico di cui gode ancora il presidente nel paese?
Guarda, certamente è un argomento all'ordine del giorno che deve essere affrontato e si spera, ci auguriamo, risolto, perché potrebbe diventare la miccia di qualche cosa di più complesso. Anche perché, come giustamente accennavi tu, la situazione interna, al di là dell'università, tra il presidente e il primo ministro è da mesi difficile, ci sono delle tensioni tra loro due. Perché non è facile, come dicevamo, gestire un governo. Un conto è essere all'opposizione, sono giovani, sono dei quarantenni con poca esperienza che devono gestire uno Stato democratico complesso, e un conto è essere all'opposizione e un conto è essere al governo, e qui dopo un anno, poco più di un anno, i nodi cominciano a venire al pettine. Quindi tensione tra i due, situazione economica assolutamente, estremamente difficile, volontà ovviamente da parte del Presidente di rinegoziare, per esempio, i settori strategici che sono il petrolio, il gas, l'oro, i fertilizzanti, che sono i settori strategici del Senegal, e di ridisegnare anche la politica con la Francia. E questo che è il discorso, il quadro generale, che è la cornice, è un quadro complesso e di non facile soluzione. Tieni conto che le tre fonti fondamentali, il petrolio, l'oro e i fertilizzanti, sì, è vero che il governo sta cercando di rivedere i rapporti di potere, rivedere i contratti, ma sono comunque settori che sono gestiti da società straniere, australiane, indiane, inglesi, in cui il governo ha solo il 10-20% del controllo. Quindi è un percorso complesso quello di togliersi dalla France-Afrique, quindi dalla partnership della Francia, e camminare, diciamo così, sempre di più con le proprie gambe, o comunque insomma con una politica di sovranità economica. Ecco. Mathieu Saglio con questa canzone in lingua Wolof.
a chiudere la pagina che abbiamo dedicato al Senegal, anche grazie a Stefano Pancera. Dal Senegal però noi adesso velocemente ci spostiamo, grazie a Cesaria Evora, a Capoverde.
E São Vicente, na alegria, na sabura, vão caput fazer ideia, se na carna malar amassar. Já me conchia São Vicente, na alegria, na sabura, vão caput fazer ideia, se na carna malar amassar.
Carnevale a São Vicente, questo il brano di Cesaria Evora, perché il carnevale a cui fa riferimento è quello di Mindelo sull'isola di São Vicente, una delle isole di Capoverde, è una delle celebrazioni più antiche, famose e colorate dell'arcipelago e anche di tutto quanto il continente africano. Ce ne sono altri di carnevali in Africa, in Nigeria, per esempio, quando si celebra tra novembre e dicembre, dura un mese, ma poi particolarmente famosi sono anche quelli in Angola, in Ghana e in Guinea-Bissau, dove nelle parate sfilano anche le tradizionali maschere vacca bruto. Ecco, cosa siano queste maschere? Lo abbiamo chiesto al fotografo Bruno Zanzottera, che le ha immortalate. Questo è il suo racconto.
Queste maschere, che sono quelle più iconiche, più famose, insomma, della vacca bruto, sono proprio originarie delle isole Bijagos, un arcipelago che sta al largo della Guinea e che sono anche il posto un po' dove le tradizioni africane sono più forti. Il carnevale di Bissau praticamente è un mix tra l'eredità cattolica, coloniale, portoghese e le tradizioni africane, tant'è vero che le maschere vacca bruto sfilano durante il carnevale assieme anche invece ad altre situazioni proprio più tra virgolette carnevalesche, mentre invece le maschere sono proprio come in tutta l'Africa, sostanzialmente sono il tramite tra il mondo reale, tra il mondo degli umani, degli uomini e il mondo spirituale. E in questo caso sfilano anche loro durante il carnevale, però lo scopo reale di queste maschere è proprio quello, infatti venivano utilizzate durante le iniziazioni dei ragazzi.
Come sono fatte? Cosa hanno di particolare queste maschere?
Beh, la maschera vacca bruto praticamente è la riproduzione, che poi vacca bruto vuol dire toro selvaggio sostanzialmente, ed è una riproduzione di un toro, quindi è una maschera fatta in legno, a volte ha degli occhi, dei fondi di bottiglia, però ci sono varie iconografie sostanzialmente, però la realtà è sempre quella del toro e poi vengono messe delle corna vere e viene portata sì, dai ragazzi durante l'iniziazione e durante questa sorta di danza la maschera riproduce un po' i movimenti del toro, molto scomposti, molto a volte violenti, a volte meno.
Si tratta comunque sia della Guinea-Bissau che di questo arcipelago di paesi che hanno veramente poche risorse, diciamo così, economiche, e immaginiamo che questi eventi siano sicuramente un'attrattiva anche, no, per un minimo di visitatori.
Sì, assolutamente sì, c'è anche una piccola parte di turismo, anche se effettivamente rispetto ad altri paesi africani è comunque molto molto limitato, anche perché anche la Guinea-Bissau, come tanti altri stati africani, ha subito nel corso del suo periodo da dopo l'indipendenza vari colpi di Stato e quindi non sempre è stato un posto dove fosse facile arrivarci o entrarci, però sicuramente sicuramente sì, c'è un certo turismo, e oggi tra l'altro le isole Bijago, oltre a questa cosa della tradizione del carnevale, ci sono, non so, c'è un'isola che è famosa perché vanno le tartarughe a depositare le uova, e quindi si è creata anche un turismo con un taglio naturalistico per questo motivo.
Che altri elementi, oltre alla presenza di queste maschere vacabruto, si possono individuare in questi festeggiamenti, in queste celebrazioni per il carnevale? Ci sono anche degli elementi, giustamente ricordavi, e anch'io l'ho notato, molti paesi che di quelli che festeggiano, insomma, hanno delle forme di carnevale in Africa, sono ex colonie portoghesi. In qualche modo c'è un elemento anche che collega, no, con il carnevale brasiliano, ci sono dei richiami?
Sì, non è un caso che in effetti anche fuori dall'Europa i carnevali più importanti e più famosi sono appunto in Brasile. A me è capitato invece anche a Cuba, al carnevale di Santiago, quindi nelle ex colonie o spagnole o portoghesi di tradizione cattolica. E in Africa più o meno sì, è la stessa cosa, però in Africa si è sovrapposto, cosa che non ho visto a Cuba e neanche in Brasile, fortissimamente l'elemento proprio tradizionale africano, l'elemento della religione animista africana. E quindi al di là delle sfilate colorate con danzatori o così che si vedono un po' in tutti i carnevali, c'è questo aspetto proprio delle maschere, ma delle maschere africane che rappresentano proprio collegamento tra il mondo degli umani, degli uomini, e il mondo spirituale. In effetti chi indossa la maschera non è più, si trasforma, non è più la persona stessa che uno conosce, ma diventa altro da sé, diventa praticamente proprio la maschera prende possesso di lui e lo mette in contatto con il mondo spirituale. E questo, diciamo, sincretismo lo si vede in moltissime cose in Africa, e il carnevale è una di queste, effettivamente.
E quelle che sfilano, che vengono portate a sfilare, sono in genere maschere tradizionali o ce ne sono anche di realizzate nuove in occasione di questi eventi e che magari si rinnovano ogni anno?
Ma entrambe le cose, ci sono sia maschere tradizionali come queste vacabruto, che poi per gli africani in più non esiste molto questo aspetto della maschera antica, tant'è vero che buona parte delle maschere africane, dell'arte africana, oggi sta in Europa, perché poi magari l'africano vende la vecchia maschera e poi ne costruisce la nuova, perché quello che è più importante è la simbologia della maschera, non tanto il fatto che la maschera sia vecchia e sia antica. E in più, oltre a queste maschere comunque tradizionali, che però, che siano nuove o antiche, riprendono proprio la tradizione, insomma, come questa della vacabruto, esistono invece anche tutta una serie di maschere che sono fatte in cartapesta e che richiamano un po', possono essere anche personaggi politici. Potremmo, per certi aspetti, assimilarli quasi, non lo so, a un carnevale di Viareggio o a un carnevale dove ci sono questi carri e queste grandi maschere fatte proprio in cartapesta, e queste vengono realizzate praticamente ogni anno nuove.
Sono 10:58 minuti e per questa puntata è tutto. Io, Sara Milanese, vi ringrazio per l'ascolto. Vi ricordo che ci trovate anche in podcast. Vi do appuntamento alla settimana prossima per un'altra puntata di A Come Africa. Grazie a tutti.